Da ieri siamo alle prese con la cosiddetta catechesi della visione, come vi suggerivo, dal capitolo 9 alla fine del capitolo fino al capitolo 19, tanto per intenderci. Ma queste suddivisioni sono sempre un po' approssimative. La narrazione evangelica, che è un'opera catechetica, si sviluppa in maniera più continua, con intrecci, anticipi, rinvii, che appunto contribuiscono in maniera mirabile a rendere più che mai accessibile il racconto per noi che siamo lettori, ma per noi che adesso veniamo aiutati dall'evangelista Luca, iconografo, a divenire spettatori di quello che avviene. Così mi esprimevo ieri sera, così in questa prospettiva abbiamo preso contatto con alcuni testi alla ricerca del volto del Signore, e poi questa mattina laddove ci siamo resi conto che non soltanto noi siamo spettatori, ma è il volto del Signore che è rivolto verso di noi, si volta a più riprese. E dunque il nostro essere spettatori in realtà qui si prospetta in maniera sempre più urgente, sempre più coinvolgente, come un'occasione per inserirci nel viaggio. Il suo viaggio è quello che diventa il nostro viaggio, che è il cammino lungo il quale si svolge la nostra vocazione alla vita e la risposta alla nostra vocazione alla vita. Leggevamo quelle pagine in cui ci siamo occupati questa mattina, e nel capitolo 10, quell'episodio dell'incontro con il dottore della legge, con relativa parabola del Samaritano, tanto per intenderci. Ed ecco, proprio nel capitolo 10, che ho nuovamente sotto gli occhi, ricordate quei versetti da 21 in poi. Questo è piaciuto a te, il padre che si compiace del figlio, di quel figlio che è alle prese con le strade del mondo e tutte le periferie del mondo e tutte le situazioni pesanti, amare, inquinate, rispetto alle quali non si sottrae affatto, e che egli attraverserà sprofondando nell'abisso della miseria umana, ma è proprio sul suo volto che abbiamo contemplato il sorriso, che è specchio del sorriso con cui il padre si compiace di lui, dalla profondità, dall'intimo della vita segreta di Dio. Ma quel segreto ormai si sta svelando, ormai si è tradotto per noi in una sorprendente epifania che ha la fisionomia del volto di Gesù. E dunque il padre si è compiaciuto, e lì dove questo compiacimento del padre è la presenza del figlio viandante verso la sua Gerusalemme, noi ci siamo resi conto di aver a che fare con una dimostrazione di possibilità per quanto riguarda il nostro viaggio, il dottore della legge che ha posto la domanda: cosa devo fare per ereditare la vita eterna? È una condizione di possibilità, è una rivelazione di come sia possibile il nostro viaggio. Anzi, in maniera più precisa e direi più incalzante e più esigente ancora, adesso va e fa lo stesso, mettiti in viaggio, c'è la strada da affrontare, c'è un cammino intraprendere per rispondere alla vocazione alla vita, che non è riservata al figlio, ma è proprio quello che compiacendosi di lui il padre vuole dimostrare a noi, che in quel figlio di cui egli si compiace è dato a noi il samaritano che ci raccatta, che ci raccoglie, che ci solleva, che si prende cura di noi, che ci prende in braccio, che ci carica sulla cavalcatura. Quel figlio di cui lui si compiace, il viandante che sale a Gerusalemme, che porta a compimento il suo viaggio, in lui c'è il samaritano che restituisce a noi, quale che sia la strada sbagliata percorsa fino a questo momento e il dirupo in cui siamo scivolati, restituisce a noi la dignità di itineranti rimessi sulla strada per rispondere alla nostra vocazione alla vita. Beh, ne parlavamo questa mattina, io torno sempre indietro. Ma le ripetizioni piacciono a Sant'Ignazio, questo mi consola, perché piacciono anche a me, mi consola, dico, mi sento in casa, mi sento in famiglia. Ecco, Sant'Ignazio torna sempre indietro, pensate che negli esercizi, nella formula classica, ogni giorno, rispetto a ogni esercizio, c'è sempre uno o due ripetizioni. Non si tratta solo di andare avanti, si tratta di sentire e gustare internamente. E non siamo qui per arrivare alla fine del corso e poi fare l'esame. Non c'è esame. L'esame sta nella vita, e la vita non dipende da una cattedra. Fatto sta, vedete, che qui adesso c'è un'ulteriore precisazione su cui il nostro evangelista Luca vuole insistere. Noi ci siamo resi conto, e questo ci ha piuttosto impressionati, mi permetto di dire, di come il volto che noi stiamo cercando di scrutare è un volto che si volge verso di noi. È un rivolgimento che lì per lì qualcuno potrebbe considerare insidioso, petulante, invadente. Sapete, è come quando qualcuno che recita sulla scena in un teatro qualunque di questo mondo, poi guarda proprio me. Ma è possibile che guardi proprio me? Che io sono uno del pubblico, sono innocente, non c'entro niente. Io invece guarda proprio me, ma chissà perché. Ma in realtà no, lui fa il suo mestiere di attore, ma io non è che guardi proprio me. Beh, vedete, qui Gesù non sta facendo il mestiere di attore, non è il suo mestiere. Gesù sta volgendo il suo sguardo e veramente lo rivolge verso di me. E lo rivolge verso ciascuno di noi, laddove nella nostra condizione di spettatori siamo interpellati in maniera più che mai esigente, dinamica. Mettiti in viaggio, vai e fa lo stesso, cammina. Cammina. Beh, vedete che il nostro evangelista Luca ci vuole aiutare a completare questa presa di coscienza di come siamo sollecitati a accompagnare Gesù nel suo viaggio, non perché materialmente il suo sia anche il nostro, ma perché comunque, com'è vero che lui porta a compimento il suo, certamente ciascuno di noi ha un suo viaggio da affrontare e da perseguire fino alla meta. Prendete il capitolo 9. Torniamo indietro, ma torniamo a una pagina che ci aiuta a impostare la, come dire, un ulteriore approccio al volto di Gesù che è singolarmente, proprio straordinariamente benefico per noi. Perché? Vedete, nel capitolo 9, all'inizio del capitolo, noi abbiamo passato in rassegna queste pagine con una certa agilità l'altro giorno, siamo andati poi subito a parare sul Vangelo della Trasfigurazione, ricordate. Beh, per la prima volta Gesù invia in missione i dodici qui, i dodici. È in atto quella verifica, ma i dodici ci sono o non ci sono, ascoltano o non ascoltano. Noi sappiamo bene che è una verifica che poi lascia uno strascico di delusioni in noi che leggiamo. Gesù da parte sua prende atto di come stanno le cose e poi prosegue nel suo cammino. Chi sono io per voi? Chi sono io? Chi sono io? Ma l'attenzione si concentra su di lui. Ma nel frattempo, vedete, questi sono andati in missione. E nel corso della missione vengono a sapere che il tetrarca Erode, versetto 7, si è interrogato circa l'identità di Gesù e ha avverto nel corso della loro missione che qualcosa di rischioso si prospetta per Gesù. E anche per loro, evidentemente, perché se qui la figura di Gesù è sotto osservazione da parte della suprema autorità pubblica in quella regione, beh, le cose potrebbero mettersi male anche per loro. Erode cercava di vederlo, ma c'è poco da fidarsi di Erode. Erode è un feroce tiranno, è capace di tutto. E dunque tornano e si vede che sono un po' preoccupati. Versetto 10. Leggiamo. Al loro ritorno, gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto. Raccontano. E allora li prese con sé e si ritirò verso una città chiamata Betsaida. Conosciamo bene questo brano evangelico. Tra l'altro l'abbiamo riletto ultimamente per la festa del Corpus Domini, proprio quest'anno. E allora Betsaida è tra l'altro una località che sta a oriente della foce del Giordano, quindi un'altra tetrarchia, Erode e Antipa non c'entra, di là è Filippo, Betsaida. Ma le folle lo seppero e lo seguirono. Oh, attenzione, osserviamo. Egli le accolse. Notate questo verbo già è comparso, comparirà ancora con ulteriori variabili, Gesù accoglie. Gesù accoglie la folla e prese a parlar loro del regno di Dio. Vedete, Gesù si è portato dietro i dodici perché questi hanno bisogno di raccontargli le loro cose, i motivi di trepidazione, motivi di preoccupazione, motivi anche di imbarazzo perché se Erode Antipa sguinzaglia la sua polizia, qui non si sa bene come potrebbero mettersi le cose, ma Gesù accoglie la folla, accoglie. E prese a parlar loro, alla folla, del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Passa il giorno intero, notate. Il giorno cominciava a declinare. Vi dice qualche cosa questa espressione? Vi ricordate quella pagina che certamente tutti abbiamo letto, riletto, meditato più volte? Nel capitolo 24, alla fine ormai del Vangelo secondo Luca, due discepoli che sono in cammino verso Emmaus? E Gesù, sconosciuto da loro, eppure li accompagna, legge con loro, spiega loro, e il giorno cominciava a declinare. Ecco qua, è la stessa espressione. Non c'è dubbio, vedete, qui quello che stiamo leggendo è un episodio che l'Evangelista Luca ha preparato e collocato qui nel suo momento storico, ma in vista di un messaggio, una testimonianza, una dimostrazione, tutto quello che i discepoli potranno comprendere adeguatamente solo al termine del grande viaggio, al termine di quegli eventi che danno forma alla missione di Gesù in questo mondo. E il giorno cominciava a declinare. È il momento in cui, per quello che leggeremo allora nel capitolo 24, si fermano, entrano nel loro villaggio, nella loro casa, si siedono a mensa e Gesù spezza il pane. E lo riconoscono, ed è invisibile, il pane spezzato. Ma qui, vedete, siamo ancora lontani da quell'evento che ha luogo nel terzo giorno dopo la morte e la sepoltura di Gesù. Ma la scena è descritta dall'Evangelista Luca già in vista di quello che avverrà allora. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne d'intorno per alloggiare e trovare cibo, poiché qui siamo in una zona deserta. Notate che qui c'è un particolare che ancora una volta si manifesta attraverso il linguaggio che l'Evangelista Luca usa sempre con grande sapienza. Vedete che i discepoli hanno colto la serietà del problema. Bisogna dar da mangiare alla gente, la gente deve trovare da mangiare. Tutto sommato, dal punto di vista tecnico, il problema si potrebbe risolvere, poi lo diranno loro stessi, basterebbero 200 denari di pane e poi si va e si compra. Dal punto di vista tecnico, chiediamo un finanziamento alla Caritas, ci siamo a posto, o giù di là, insomma basterebbe quello. Ma qui vedete che nel Vangelo, che secondo Luca, nel brano che stiamo leggendo, compare il verbo alloggiare. Avete notato? Nei Vangeli sinottici e poi anche nel Vangelo secondo Giovanni, nei testi che stanno in parallelo con questa pagina, si parla appunto della necessità di saziare la fame. Qui invece il problema è alloggiare. E qui ho usato il verbo katalin. E vedete che questo verbo serve al nostro evangelista per ricapitolare ancora una volta in una prospettiva che riguarda non soltanto i fatti empirici della vicenda, ma che riguarda proprio il significato profondo di quello che sta succedendo, tutta la missione che il padre ha affidato al figlio, il figlio viandante, il figlio in cammino, il figlio che chiede alloggio. Lui, vedete, è un vero viandante e affrontare un viaggio e percorrere strade più o meno impervie e sconosciute e comunque sostare di tappa in tappa là dove inevitabilmente si sperimenta il bisogno di essere accolti. Se abbiamo a che fare con un viandante che sale a Gerusalemme, e questo sappiamo che è la scena dinanzi alla quale siamo spettatori, non solo, siamo coinvolti, ma perché per lui mettersi in viaggio e per noi prendere sul serio il fatto che c'è un viaggio da affrontare, significa esporsi a tutti i rischi dovuti alla necessità di essere ospiti, di essere ospitati, di essere accolti, di essere bisognosi lungo il percorso di fronte a chi vorrà prendersi cura di noi. Leggevamo questa mattina il fatto che il padre si è compiaciuto di quel figlio che è il samaritano per noi. Ma adesso, vedete, c'è qualcosa di più da constatare. Qui c'è di mezzo la necessità di alloggiare la folla, alloggiare, dar da mangiare, sì, alloggiare. E Gesù dice, ma pensateci voi, ma come pensiamoci noi? Il fatto, vedete, che il racconto, come vi facevo notare poco prima, è impostato esattamente in questo modo. Gesù sta accogliendo la folla. Se voi ricordate, nel Vangelo dell'infanzia, davamo uno sguardo a quella pagina nel capitolo 2 qualche giorno addietro, Giuseppe, Maria incinta a Betlemme e Maria partorisce e Maria depone il neonato in una mangiatoia, lo depone, anzi lì il verbo usato è il verbo che serve normalmente a indicare come si imbandisce una tavola, tra l'altro la mangiatoia per degli animali, mangiatoia, fatni, però il verbo che serve a indicare come si prepara una tavola per mettere a proprio agio gli ospiti, e depone il bambino sulla mangiatoia e l'evangelista aggiunge perché non c'era posto per loro in Toccatalimati, non c'era posto per loro nell'albergo, traduce la mia Bibbia, nell'albergo, ma a Betlemme non c'erano alberghi, neanche bed and breakfast non c'erano, ecco. Il catalima, vedete, il sostantivo corrispondente al nostro verbo, il catalima è la stanza bassa in una casetta di quelle che erano abitate dagli antichi in quella regione, casetta, e la zona bassa è quella dove sì, occasionalmente vengono ricoverati gli animali, gli attrezzi da lavoro, uno spazio che può servire anche per ospitare chi ne avesse bisogno, è il catalima. E dovete sapere che non c'è posto per loro nel catalima. Vedete che quella scena è una scena programmatica, una scena che imposta già quando Gesù è appena nato quello che sarà tutto il cammino della sua missione in questo mondo, per cui il figlio che Maria ha partorito e che ha deposto sulla mangiatoia è colui che va incontro, passando attraverso molteplici vicissitudini, ma va incontro a una... a un rifiuto di accoglienza, a una mancata ospitalità, va incontro a quel impatto cruciale con l'opposizione più drastica e più violenta che lo condannerà a morte. Nel Vangelo della Natività già tutto questo è anticipato, non c'era posto per loro, non trova accoglienza, non trova ospitalità. Non è soltanto un episodio che serve commuovere i nonni quando ascoltano le poesie natalizie dei bambini, ammesso che ancora succeda questo, è una scena programmatica per l'Evangelista Luca. Non c'era posto, l'accoglienza. E vedete, colui che non è accolto è il protagonista dell'accoglienza, è colui che accoglie ed è colui che sta dicendo ai discepoli: adesso alloggiate, Cataline. E questa sembra veramente per i dodici un'impresa paradossale. Dice: ma come facciamo? 200 denari di pane, sì, semmai comprare, ma alloggiare circa 5.000 persone. Ed egli disse ai discepoli, sto leggendo ancora nel capitolo 9, qui il versetto 14, fateli sedere per gruppi di 50, e così fecero e li invitarono a sedersi tutti quanti. E allora egli prese 5 pani e 2 pesci, levati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e li dava ai discepoli. Attenzione, levati gli occhi, seguiamo lo sguardo di Gesù. Levati gli occhi al cielo. Già, stamattina avevamo a che fare con lo sguardo di Gesù rivolto verso di noi, adesso abbiamo a che fare con lo sguardo di Gesù che è elevato verso il cielo. Ma questo è lo sguardo del figlio, è lo sguardo del figlio. E vedete, è proprio lui che sta affrontando e porterà a compimento il suo viaggio in questo mondo, sperimentando cosa vuol dire non essere accolto. Ed è il figlio che è rivolto verso il grembo del padre da cui proviene, è il padre che si compiace di lui. È il figlio che conosce il padre e lo fa conoscere rivelandolo, ed è il figlio che alza gli occhi verso il cielo perché accoglienza per lui nel grembo del padre. Ma non solo questo, vedete? Là dove il figlio che non trova accoglienza sulle strade del mondo viene finalmente accolto nell'intimo della vita di Dio da cui proviene, a cui ritorna, là è lui che trascina dietro di sé, porta con sé, accoglie tutti coloro che ha incontrato, la folla umana con cui ha avuto a che fare nel corso della sua vicenda, dell'adempimento della sua missione. E il segno di questa accoglienza è il pane spezzato. Voi forse ricordate, noi oggi celebrando la messa Cesare ha scelto la prima preghiera eucaristica. Nella prima preghiera eucaristica, quando Gesù durante la cena alzò gli occhi al cielo, poi spezzò, alzò gli occhi al cielo, spezzò il pane. Se voi adesso, e tra qualche momento ci arriviamo anche solo per un piccolo sondaggio, leggeste, non adesso materialmente, ma nel corso del tempo a vostra disposizione, il capitolo 22 del Vangelo secondo Luca, quando Gesù spezza il pane non alza gli occhi al cielo, qui alza gli occhi al cielo, ma nella preghiera eucaristica, alzati gli occhi al cielo, disse: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Ma non sta scritto nel capitolo, è già scritto nel capitolo 9 che alza gli occhi al cielo, perché questo è il gesto dell'accoglienza. E non solo, ma vedete che nel capitolo 22, quando Gesù incarica Pietro e Giovanni, i suoi due discepoli, di andare a Gerusalemme a cercare un posto per celebrare la cena pasquale, ci andate e troverete un catalima. Si chiama catalima, il luogo ricercato da Gesù per l'ultima cena con i suoi discepoli, che è la cena della Pasqua. Poi in realtà trovano una sala che sta sollevata in alto, ma Gesù chiede un catalima, quello che non c'è stato per lui a Betlemme. E a Betlemme già vedete il gesto di Maria che ha imbandito la mangiatoia, è un gesto premonitorio rispetto a quello che avverrà quando Gesù lascia ai discepoli nel segno del pane spezzato la testimonianza dell'accoglienza che il suo passaggio in questo mondo prepara per l'umanità intera nel grembo del Padre. Alzate gli occhi al cielo. Vedete, qui non si parla espressamente dell'Eucaristia, ma noi subito ce ne siamo resi conto, siamo proiettati in quella direzione. L'episodio dei discepoli di Emmaus ci aveva adeguatamente preavvisati. E poi, vedete, la preghiera liturgica della Chiesa molto sapientemente ripete i gesti e le parole di Gesù durante l'ultima cena e in realtà cita il comportamento di Gesù quando è andato da mangiare la folla. Alzati gli occhi al cielo, disse, ecco, la benedizione. E poi i discepoli che distribuiscono, e tutti mangiarono e si saziarono delle parti loro avanzate, furono portate via 12 ceste. 12 ceste, perché 12 sono i discepoli, quindi vedete, non è saziata alla folla, sono saziati insieme con la folla anche i 12, e anche i 12 sono accolti. Gesù lascia dietro di sé il segno dell'accoglienza. Quello sguardo, vedete, che è rivolto verso l'alto, quello sguardo sollevato, è lo sguardo del Figlio. E noi che siamo itineranti sulle strade e ormai ci siamo resi conto di come è stata confermata l'urgenza e la serietà della vocazione che fa di noi tutti dei viandanti in risposta alla vocazione che ci è stata donata. Ed ecco che, vedete, non soltanto percorsi che convergono nella direzione che Gesù illumina con la fedeltà e la coerenza del suo cammino verso Gerusalemme, ma Gesù lascia dietro di sé ai 12 il segno del pane spezzato. Noi siamo alle prese con la catechesi della visione, quel volto che stiamo tentando di scrutare, quel volto che è rivolto verso di noi, quel volto che è rivolto verso il cielo, è il volto del Figlio, che sta così illuminando il percorso che ci rende tutti ospiti nell'intimo della vita di Dio, nella casa del Padre. Ma di questa ospitalità Gesù lascia a noi il segno dotato di questo proprio di questo valore così inenarrabile per come a coloro che sono viandanti arrancano e ancora continuano a porsi tanti problemi come siamo anche noi affidato da parte di colui che alla ricerca di accoglienza non l'ha ricevuta, è stato rifiutato. Ebbene, è proprio lui che ci accoglie. È il pane spezzato. Prendete il capitolo 19. E nel capitolo 19, un altro episodio famosissimo, siamo a Gerico. Ricordate che nella parabola che leggevamo questa mattina, quel tale scendeva da Gerusalemme a Gerico. Siamo a Gerico perché Gesù sta salendo da Gerico, poi sale a Gerusalemme. L'ultima tappa, Gerico, Gerusalemme, Gesù va, è il Samaritano. Entrato in Gerico, attraversava la città, ed ecco un uomo di nome Zaccheo, conosciamo bene questa pagina, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere, anche lui cercava di vedere quale fosse Gesù, cercava di vedere. ma non gli riusciva a causa della folla perché era un piccolo di statura. Ma sì, sarà così, piccolo di statura, però vedete, questo qui era insomma direttore dell'ufficio delle imposte, tutto sommato, insomma, autorità civili e militari, uno trova sempre il modo per dare qualche comitato, andare in prima fila, vuol dire che non ci tiene andare in prima fila, ecco, se no. Ed ecco, invece, corse avanti e per poterlo vedere, perché c'è da vedere Gesù, salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là, ma si nasconde. Vuole vedere, ma vuole restare nascosto, protetto, inosservato. E quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo. Alzò, è lo stesso verbo. Vedete lo sguardo di Gesù? È lo sguardo di Gesù, il figlio che è rifiutato, non riconosciuto, alle prese con quella mancata accoglienza che lo condurrà fino a una condanna micidiale. Gesù alza lo sguardo perché il figlio che risponde al padre, è il figlio accolto presso il padre, è il figlio di cui il padre si compiace, è il figlio che rivela la paternità di Dio. E in questo sguardo proiettato è una traiettoria che trafigge Zaccheo. Zaccheo si trova inserito nella traiettoria dello sguardo di Gesù sollevato verso. È lo stesso sguardo di cui ci parlava l'episodio nel capitolo 9. Adesso alzate gli occhi, alzato lo sguardo, Zaccheo. E Gesù gli dice: Zaccheo, scendi subito, perché oggi è l'oggi della visita, è l'oggi dell'Eucarestia, è l'oggi del pane spezzato, è l'oggi del segno dell'accoglienza. Per coloro che viandanti arrancano, si trascinano, ancora stazionano lungo il percorso, sbirciano gli avvenimenti che hanno luogo sulla strada, ma se... ed ecco, oggi devo fermarmi a casa tua. Per quanto possa sembrarci paradossale, questa scena ha anch'essa a che fare con quello che sarà nel momento decisivo, il gesto di spezzare il pane, ossia di celebrare l'Eucaristia. Devo fermarmi a casa tua. Oggi devo fermarmi a casa tua. E Zaccheo in fretta scese pieno di gioia e vedendo ciò tutti mormoravano: è andato ad alloggiare. Alloggiare è il nostro verbo, compare qui. Vedete questi riscontri? È una scintilla. Tac. È andato ad alloggiare da un peccatore. Il catalima, il luogo dell'alloggio? E quell'alloggio che non c'è per Gesù? È quell'alloggio che Gesù prepara presso il Padre per la folla a cui lascia lungo il percorso il segno del pane spezzato, per cui dà appuntamento? Ed ecco la casa di Zaccheo il pubblicano, ed è la casa che diventa lo spazio in cui il segno dell'accoglienza viene celebrato. È andato ad alloggiare da un peccatore, ma Zaccheo alzatosi disse al Signore: ecco Signore, do la metà dei miei beni ai poveri, se ho frodato qualcuno restituisco 4 volte tanto. Gesù insiste, vedete, oggi la salvezza è entrata, oggi. Anche egli è figlio di Abramo. Un momento solo ancora, ve lo dicevo poco fa, uno sguardo al capitolo 22. Versetto 7, Venuto il giorno degli azimi, dunque siamo in prossimità della Pasqua, nel quale si doveva immolare la vittima di Pasqua, l'agnello. E Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate a preparate per noi la Pasqua. Già ve lo ricordavo, la Pasqua poi in realtà serve il Pasqua, è l'agnello pasquale, il Pasqua in greco è un neutro, to Pasqua, è l'agnello pasquale. Perché possiamo mangiare. E gli chiesero: ma dove vuoi che andiamo? Ed egli rispose: appena entrate in città vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove entrerai, diretto al padrone di casa. Il maestro ti dice, attenzione, dov'è la stanza? Qui è il catalima. Il maestro ti dice, dov'è il catalima in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Ecco, quel catalima che non c'è stato per lui. Ed è proprio lui, vedete, che porta a compimento il suo viaggio passando attraverso il rifiuto che subisce fino a trovare dimora nel grembo del Padre da cui proviene, a cui ritorna, e in questo modo si trascina dietro la folla umana che ha bisogno di accoglienza, e noi viandanti che abbiamo bisogno di essere sostenuti, incoraggiati, accompagnati, sollecitati, saziati nel corso del viaggio, di tappa in tappa, il segno del pane spezzato, l'accoglienza universale. E allora qui dice: dov'è il catalima? E vi mostrerà una sala. E andarono e prepararono, e così vanno le cose. Versetto 14: quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi. Qui un desiderio appassionato, quello di Gesù, mangiare questa Pasqua con voi prima del mio patire, dove il suo patire è il patimento a cui andrà incontro, ma come già vi dicevo, questo verbo c'è sempre, inconfondibile e indimenticabile, una risonanza affettiva, una passione d'amore. In questo mio patire, in questo andare incontro al rifiuto che di lì a poco farà di lui un condannato a morte, quindi un crocifisso, un cadavere che viene sepolto, ed ecco, io vi dico, non la mangerò più finché non si compia nel regno di Dio. È un appuntamento. Finché non si compia nel regno di Dio. Nel regno di Dio. Nella casa del Padre? Nel grembo della vita? Nel mistero di Dio che si è spalancato in maniera tale da ricapitolare il viaggio della storia umana, e in questo viaggio, il viaggio di ciascuno di noi, in un disegno di unica e definitiva comunione. Ed ecco le tappe del nostro cammino, e le tappe che misurano i nostri limiti, i nostri ritardi, le nostre insufficienze, e le tappe che sono tutte provvidenzialmente già interpretate da Gesù come occasioni propizie per ritrovarci là dove, portando lui a compimento il suo viaggio, ci dà appuntamento. E di tappa in tappa il pane spezzato per coloro che stanno scoprendo, come capita anche a noi, di essere accolti da Gesù, il Figlio di cui Dio si è compiaciuto, che è viandante in questo mondo e che passa lungo le nostre strade e che procede nel suo viaggio superando tutti gli ostacoli e tutti gli impedimenti e passando attraverso la morte. Ed ecco, è proprio da Lui che noi siamo ospitati presso il Padre. Siamo già attesi, è già preparato il posto nella pienezza di un disegno che raccoglie la moltitudine umana, nella economia d'amore di un'unica famiglia. Vedete, e adesso mi fermo, che la catechesi della visione del nostro, che il nostro evangelista Luca ci sta man mano porgendo, è segnata da una straordinaria capacità di consolazione. Nel momento stesso in cui i dati oggettivi del dramma vengono denunciati con estrema precisione, con estremo rigore, ma imparare a vedere che cosa succede a lui, al figlio, e scoprire come il figlio che è schiacciato in maniera così brutale dal rifiuto che subisce da parte degli uomini, è proprio lui che ha già preparato per noi lo spazio dell'accoglienza nella casa di Dio nostro Padre. Abbiamo avuto modo di osservare lo sguardo rivolto verso di noi, adesso vedete, è lo sguardo del Figlio rivolto verso l'altezza del Padre, verso il segreto di Dio, l'intimo della vita, laddove ogni nostra vocazione prende origine e ogni nostra vocazione si compie, e laddove tutti siamo riconosciuti, attesi e finalmente accolti come figli, perché Dio nostro Padre si è voluto compiacere di quel figlio che è passato anche sotto il sicomoro di Gerico e sulla strada della nostra avventura personale e comunitaria.